design esiste davvero? Serve? Cos'è esattamente? Cosa si sta muovendo in Italia? Si rivelerà una moda passeggera o un nuovo livello di pensiero che cambierà il modo di fare diritto? Sono Nicola Di Molfetta, direttore di LC Publishing, e assieme a Federico Fontana, docente di Legal Design alla Scuola Holden di Torino, discuterò di questi temi da molteplici prospettive, dialogando con vari professionisti che hanno deciso di rompere gli schemi e realizzare iniziative concrete in questo nuovo settore. Ascoltate, gente, ascoltate. Benvenuti in nuova puntata di Legal Design Insight, il podcast che vi racconta il legal design e i suoi futuri e presenti scenari. Nicola Di Molfetta da questa parte del microfono, mentre dall'altra c'è il mio caro amico Federico Fontana. Ciao Federico.
Ciao, ciao Nicola, buongiorno a tutti. Rieccoci qua, si riparte oggi. Oggi abbiamo un ospite poliedrico.
Chi c'è con noi oggi?
C'è con noi. Adesso ti dico, comincio dalle prime sfaccettature, poi giriamo questo prisma qua e cerchiamo un po', no, di capire, ecco, come si faccia a contenere così tante cose insieme. IP Lawyer, fondatore di MakeMark, società di design, of counsel di RP Legal, lecturer in varie università, TED speaker, ma soprattutto ha ottenuto il suo PhD nell'Alma Mater di Bologna insieme a personaggi del calibro di Luciano Floridi, Monica Palmirani e Guido Scorza. Buongiorno, è con noi Marco Giacomello. Ciao Marco, benvenuto. E quindi veramente un po' ho fatto un giro su LinkedIn qua per non perdermi nessun pezzo. Però come fai a tenere tutta questa roba insieme? Ecco.
Ciao Federico, ciao Nicola e buongiorno ciao a tutti. Allora, come faccio? Allora, lo faccio perché sono uno smanettone di pensiero e di professione, quindi mi piace la sfida, mi piace la multicompetenza, mi piace anche incasinarmi nei miei pensieri, mixando tante cose, ma il tutto nasce da un amore per la tecnologia in realtà, quindi stavo finendo l'università, io ho studiato a Trento, ho fatto giurisprudenza internazionale a Trento e il mio primo mentore, il professor Roberto Caso, mi ha fatto capire che esisteva un mondo che si relazionava con la tecnologia, soprattutto un mondo del diritto che aveva a che fare con la proprietà intellettuale, con la privacy. Lui, grande esperto, invitava tanti visiting che arrivavano da tutto il mondo e da lì ho capito che doveva essere la mia professione, la mia ispirazione. E quindi da lì ho iniziato ad avere l'interesse per scoprire sempre di più la tecnologia, per capirla, perché credo sia l'unico modo per poterla poi regolare nella maniera più innovativa possibile. Mi sono trasferito a Bologna dove avevo deciso di andare a lavorare su una boutique law molto verticale, molto specifica, per permettermi poi di riuscire a spingere, a innovare. Non mi vedevo in una struttura molto grande e soprattutto volevo imparare in un alma mater, in un paese, in una città come quella di Bologna, che ha dato vita e ha dato studi a tanti dei personaggi, delle professionisti che nella nostra professione sono i padri assoluti. E quindi una volta arrivato a Bologna ho avuto la possibilità di iniziare un dottorato di ricerca e ho detto, ma sì, buttiamoci anche lì che probabilmente la mia forza fino ad oggi e la mia volontà è stata quella di mixare sempre, di tenere un piede nell'accademia e un piede nella professione. Credo che solo in questo modo si possa anticipare molte volte il cambiamento, si possa cercare di capire come innovare veramente o come arrivare prima degli altri o arrivarci in un modo diverso. E quindi da lì tutte le altre attività sono state molto, molto dirette, sono venute in maniera naturale. Dopo un paio d'anni a Bologna ho deciso che l'ambito solo legale mi stava un po' stretto, allora ho detto, ma perché non fare una società con un grafico comunicatore? E quando lo dicevo ai miei colleghi e ai miei amici mi prendevano per matto all'inizio, chiedendomi cosa c'entri tu con un grafico e con un comunicatore, e gli spiegavo che io mi occupavo di una materia che con la grafica, la comunicazione, la tecnologia aveva molto a che fare, e l'unico modo per dare ai clienti, alle persone che lavoravano attorno a me, un servizio veramente a 360 gradi, era quello di riunirle all'interno di una società. E quindi in quel modo è nato MakeMark, che si è evoluta, oggi ha compiuto 4 anni da poco, e grazie a questo percorso sono arrivato anche a RMP Legal, dove grazie a un innovatore come Riccardo Rossotto siamo riusciti a capire come portare le mie lucubrazioni mentali notturne ad un pubblico molto più ampio rispetto a quello che avrei potuto raggiungere.
Ecco Marco, questa è stata un po' la cosa che ci ha incuriosito in modo particolare, insomma, che ci ha detto dai, sentiamolo, perché di fatto RMP Legal, Riccardo Rossotto, sono stati i primi, o fra i primi, a introdurre, diciamo, una figura professionale all'interno della struttura, richiamandosi proprio ufficialmente al concetto di legal design. Ci sono altri studi legali che lavorano sul legal design con tanta, come dire, con tanto impegno da tanto tempo e così via, però fino ad oggi a me non era mai capitato di sentire annunciare, dico, prendiamo questo professionista, prendiamo questa persona e la prendiamo per fargli fare legal design, affinché si occupi di legal design. Quindi la cosa che mi incuriosisce tanto è capire quali sono, diciamo, le idee dello studio rispetto al legal design, che cosa pensate di poter fare, su quali fronti state lavorando.
Allora, l'incontro con Riccardo Rossotto è venuto qualche anno fa e poi ci siamo conosciuti. Una delle prime cose che gli ho detto è che io non volevo fare servizi legali, ma bensì prodotti e progetti legali. E lì credo che ci sia stato un po' la scintilla che ha fatto nascere il nostro rapporto, perché Riccardo ha capito molto prima di tanti altri che il mondo legale sta andando verso una standardizzazione su alcuni servizi, su alcune competenze, e quindi cercare di portare la tecnologia, il design all'interno delle strutture legali, che in tanti casi, lo sappiamo purtroppo, sono molto vecchie, sono legate a dei preconcetti, sono legate a dei paradigmi che devono cambiare, che sono già cambiati. Con lui abbiamo sviluppato in questi anni il pensiero di andare a esplorare un mondo nuovo. Il coraggio che ha avuto come studio di lanciare una vera e propria idea di legal design che sia trasversale e che sia anche orizzontale, perché quello che stiamo facendo con RMP Legal è proprio quello di andare a individuare in ogni settore del diritto trattato dallo studio le migliori interazioni del legal design. Perché dire legal design oggi vuol dire tutto e nulla, dipende da come lo riempi queste parole. Quindi il legal design della Hagan è diverso rispetto a quello di tanti altri professionisti, e sicuramente è diverso rispetto a quello che io oggi chiamo legal service design, perché in realtà nel mio concetto di legal design non passa l'idea che ci sia una parte di grafica predominante sulla parte legale. Io vedo d'utilizzo e di aiuto le infografiche, la parte di testo, la parte di disegno, ma il mio legal design ha una fortissima parte tecnologica sotto. Tecnologica e tecnologia che in uno studio come RMP Legal Tax ti permette di automatizzare alcuni processi, ci permette di entrare in settori più facili come quello dell'IP e della privacy, ed in settori un pochino meno facili come quello dei modelli 231 o delle procedure complesse. È chiaro che per fare questo stiamo lavorando tantissimo per far capire, intanto per far arrivare la cultura aziendale, che forse è la cosa più difficile da fare in questo momento, far capire che legal design non è la marchettata, legal design non è fuffa, ma si sta riempiendo di tante cose, e solo una volta che riusciamo a prendere i primi clienti, e come siamo riusciti in questi mesi, perché tanti grossi clienti si sono affacciati alle proposte che abbiamo fatto con interesse e curiosità, forse questo è anche dovuto al periodo che stiamo vivendo, che ha portato a un aumento della digitalizzazione di tante aziende, di tante persone. In questo momento capiamo che non erano dei nostri sogni, ma nella realtà il nostro modo di intendere legal design sta funzionando molto bene, e questo ci aiuta anche a veicolare internamente. Quindi la volontà poi della mia nomina of counsel per RMP Legal Tax è stata quella di ufficializzare un po' una nuova figura ibrida perché io mi ritengo veramente un ibrido, non l'avvocato classico, ma neanche la persona che fa solo tecnologia. E questa unione tra le tante competenze che ho sviluppato e che oggi non faccio più da sole, perché ovviamente senza un team non si va da nessuna parte, quindi certo. Io all'interno dei progetti che facciamo in R&P ho portato una persona che si occupa di interfacce d'uso, una persona che si occupa di grafica e quindi di rendere bello il prodotto legale, perché altrimenti se è brutto può essere il più intelligente possibile, il più facile possibile, ma se è brutto e non è intuitivo le persone non lo utilizzano.
No, questo è molto vero, però serve anche il grafico, diciamo, a dare poi una gerarchia visiva, cioè a far andare l'occhio da una parte o dall'altra a seconda di quella che è l'information design sottostante. Quindi in effetti senz'altro l'interfaccia grafica è importante da un punto di vista, ecco, della diciamo delle engaging experience, quindi ecco della piacevolezza, ecco dell'incontro con quell'immagine lì, ma anche, diciamo, inizia già a spiegare in un colpo d'occhio iniziale quello che è un po' il senso della storia che visivamente vuoi raccontare. Come dici tu giustamente, ed è un po' anche il filo conduttore delle nostre chiacchierate qua con Nicola, il legal design, ecco, dipende cosa ci metti dentro. Quello che stiamo cercando di fare noi, ecco, è di metterci dentro quante più cose possibili e cercare di vederlo da più prospettive possibili. Una parola che hai detto prima è multicompetenza, no? Abbiamo chiacchierato un po' per preparare questo incontro e, diciamo così, vorrei fare un salto, diciamo, nella zoologia, quindi darwinianamente parlando di soglie darwiniane e di specie animali, no? Abbiamo accennato a gazzelle, elefanti e zebre. Se io, ecco, ti dicessi che rapporto sono, dove stanno andando, come si combinano queste tre specie animali qua, che sta succedendo in questo zoo, tu come risponderesti?
Allora, io ormai sto abusando di queste metafore, ultimamente ho questo mantra che ripeto, che tra gazzelle e pachidermi vincono le zebre. Perché? Perché in realtà io...
Perché le metafore portano lontano, ecco, cioè, anche dall'etimologia in poi, ecco, quindi sai, è una buona cosa, scusa, non volevo interrompere.
Anzi, hai ragione, è di buon auspicio, quindi assolutamente la prendo positivamente. Allora, se oggi dobbiamo fare un paragone, io il mio team e chi si occupa di legal design come me fa la gazzella, perché è veloce, perché è scattante, perché riesce a... inserirsi e a creare dei progetti in un tempo molto breve, con tanto market velocissimo, e il pachidermi sono gli studi legali più grandi, più spazzati, più classici e più strutturati. Non vince nessuno dei due, uno senza l'altro, perché uno può inventare quello che vuole ma non ha i clienti, l'altro ha i clienti ma piano piano li sta perdendo, o comunque sta perdendo aree di mercato, perché si stanno andando incontro a servizi sempre più semplici e con un pricing più basso o più aggiornato a quello che le aziende oggi vogliono. Ecco, le zebre invece è l'unione tra il pachiderma e la gazzella, perché le zebre oggi hanno il bianco e il nero, riescono a produrre profitti e a migliorare la società, a migliorare l'esperienza che gli utenti hanno col mondo del diritto, e non si sacrificano uno a discapito dell'altro. E poi le zebre si riuniscono in gruppi, io ho bisogno di quella multicompetenza che raccontavi Federico per poter produrre, da solo non vado da nessuna parte, le riunioni con il mio team sono sempre allargatissime, si partecipano tutti dall'inizio, anche con uno spreco forse di tempo, con un utilizzo di tempo che potrebbe essere gestito in un modo diverso, ma io oggi ho bisogno, tutti noi abbiamo bisogno di andare a contaminarci nella maniera più ampia possibile, perché nel momento in cui ci contaminiamo non perdiamo pezzi, non banalizziamo quello che stiamo facendo, perché il driver è sempre la parte legale, dobbiamo ricordarlo, quindi non sono giochi. Quando parliamo di gamification, quando parliamo di business game, possiamo dire tantissime cose bellissime in inglese, ma alla fine dobbiamo comunque rispettare delle norme, dobbiamo seguire dei processi che sono...
Qualsiasi gioco si legge sulle regole, che se no è un'altra cosa. Quindi scusa, ti ho interrotto di nuovo, però mi giocava bene questa cosa qui per sottolineare, ecco, che è molto serio, ecco, il gioco. Quindi questo
sono pienamente d'accordo, anche perché credo che il problema di tante... di tanti colleghi, di tante persone che stanno iniziando a fare legal design, non è il prodotto. Il prodotto sono capace a farlo in tanti, alle volte è semplice da realizzare, alle volte è più costoso, ma la vedo una questione di costo. Per me il problema è il processo, come si arriva a una soluzione. Parlavamo l'altro giorno, Federico, di come risolvere dei problemi sulla 231, su come incentivare le persone a vedere quel modello, e ci siamo creati dei giochi, ci siamo creati delle interazioni, ci siamo creati delle spinte alle persone che otterranno un gagliardetto alla fine. Se stiamo giocando, cercando di spingere le persone a fare qualcosa che dovrebbero fare, devono fare, ma non sono spinti, non sono incentivati a fare. Non dico che bisogna assolutamente premiare le persone perché si sono letto un modello 231, però dall'altra parte credo che sia fondamentale andare a incentivarle il più possibile, a fargli capire che oggi, se non spingiamo tutti assieme, e qui ritorna la metafora della zebra che si riunisce a gruppi, sicuramente non andiamo avanti, non andiamo da nessuna parte. Quindi multicompetenza e gruppo sono i due mantra che secondo me devono essere portati avanti da tutti, soprattutto in un mondo come quello del legal design, dove dobbiamo cercare un feedback continuo, dobbiamo cercare un riscontro continuo sia esternamente sul cliente ma anche dai nostri colleghi, che magari devono arrivare piano piano a capire che questa competenza, questo metodo, perché poi è un metodo, i prodotti sono semplicemente il risultato di un'applicazione mentale, riusciranno forse a salvare o forse a modificare o aiuteranno sicuramente un mercato legale che altrimenti, lo stiamo vedendo in qualche paese estero, soffre già dell'arrivo della startup con zero competenza legale che spara una standardizzazione di massa, come diceva, e non porta da nessuna parte.
Certo. Marco, scusami.
Il mondo del diritto.
Allora, tu hai in maniera molto interessante fatto riferimento ai clienti, no? Giustamente, perché insomma, fai l'avvocato, lavori in uno studio legale, hai parlato di prodotti legali e così via. Ecco, nella tua esperienza, questo credo che sia molto interessante per chi ci ascolta, che cos'è che si aspettano i clienti quando si avvicinano al legal design, quando entrano, diciamo, in contatto, no, con questi strumenti, con l'idea di poter utilizzare questi strumenti? Sicuramente i clienti si creano delle aspettative, no? Cioè si aspettano qualcosa, cominciano a immaginare di poter, non so, risolvere determinate questioni in un certo modo, di poter gestire determinate attività in un certo modo. Ecco, nella tua esperienza, quali sono le loro aspettative principali? Perché dicono proviamo questa strada del legal design?
Allora, guarda, prendo a prestito una persona citata prima, Federico, che è professor Floridi, che ha coniato questo neologismo dell'on life, dove il mondo online e il mondo offline non c'è più distinzione, e quindi tutti si aspettano un mondo unito, dove il digitale e il cartaceo sono la stessa cosa. Ecco, quando noi andiamo a raccontare o iniziamo ad approcciare un cliente sul legal design, questo ci dice: io voglio far diventare la parte legale, passare da un costo a un investimento. E questo è un concetto interessante che stiamo cercando di sviluppare, perché chiaramente oggi il cliente ci chiede di fidelizzare grazie grazie all'uso del legal design, di aiutare a trovare nuovi clienti, di cercare di massimizzare la possibilità di raccogliere dati per fare poi marketing profilato. Quindi oggi ci chiedono dei sistemi che siano semplici, che possono convertire, che generino revenue. E questo è un punto fondamentale, perché il cliente che chiede all'avvocato non solo di evitare di creare tutta una struttura che gli eviti una sanzione o che gli metta a norma un determinato processo, chiede: devi farmi guadagnare grazie a quel prodotto di legal design. E questo non deve, secondo me, spaventare i nostri colleghi, perché anzi è un incentivo, è un settore gigantesco dove finalmente il legale non viene più visto come quello che attacca il tassametro nel momento in cui tira sul risponde al telefono, ma diventa un elemento in quella che poi è la customer journey, quindi i punti di contatto tra il cliente e l'azienda. Ecco, la parte legale entra all'interno di quel progetto, quindi ambito legale che diventa finalmente un settore di investimento, non solo di costo. E credo che sia un bel passaggio, un bel segnale anche per chi sta iniziando la nostra professione oggi, che altrimenti si ritrova, soprattutto in un momento come quello odierno, a pensare non forse in maniera troppo positiva a quello che può essere il futuro della professione legale. Quindi oggi il cliente ci chiede: fammi guadagnare grazie al tuo apporto.
Chiaro. È interessante, no, Federico, questo nuovo approccio?
Sì, moltissimo, secondo me, e ne abbiamo anche un po' accennato qua e là nella chiacchierata di oggi. Ecco, quello che sta emergendo sono proprio dei nuovi segnali di questo diverso approccio, no? Appunto, collaborativo, il gruppo, lo diceva prima Marco chiaramente, e quindi imparare a lavorare con gli altri, non solo gli altri che fanno il tuo mestiere, no? Che è sempre stata un po' la cosa, ma gli altri che ne fanno di mestieri completamente diversi. C'era questa cosa qua, no? Great minds think alike, no? E invece no, non è più così, devono pensare diversamente, perché se no non c'è proprio possibilità di innovare, se non c'è, diciamo, come nelle storie, se non c'è il conflitto, se non c'è, diciamo, un dialogo, un confronto sulle cose con qualcuno che la pensa necessariamente in modo diverso. Cioè, è così che il meccanismo evolutivo, innovativo si sviluppa, e questo è molto interessante. E però, come diceva anche prima Marco, e qua di nuovo l'altra cosa che sto un po' vedendo è che questo mondo del digitale, ecco, ci sono delle tangenze molteplici anche proprio nell'approccio, no? C'è questo metodo Scrum, Marco, non so se hai sentito parlare, che è esattamente quello che dicevi prima, no? Del rugby, la metafora, tornando all'importanza delle metafore, della mischia, tutti che spingono, tutti insieme, spalla a spalla, verso la stessa direzione, no? E che è appunto il centro, cercando di prendere questa palla che rotola lì in mezzo. Però ci sono anche, e qua invece mi sposto un po' sul linguaggio, anche delle analogie forti, tipo, non lo so, gli acronimi che ogni tanto si usano nel coding, no? DRY, per dire, do not repeat yourself, no? Pensa, perché poi alla fine quando strutturi un prodotto informatico, necessariamente devi anche quello è un linguaggio, e quindi, come i buoni linguaggi, deve seguire delle regole di efficienza e di economia, ecco, tornando poi anche al discorso che facciamo. E quindi anche il parallelismo con le ridondanze, no? I barocchismi tipici di, appunto, dei pachidermi di cui parlavi prima, ecco, di nuovo salta subito all'occhio. E anche questo il KISS, no? Di nuovo il keep it simple, silly, SOS, quasi sciocchino, ecco, per dirla in italiano, di nuovo lo sforzo costante, la difficoltà del semplificare. Abbiamo anche altre chiacchierate visto, per esempio, la visualizzazione, no? E quindi anche, però ha un effetto davvero dal punto di vista così della riduzione del passaggio del messaggio, davvero possente. Quindi la domanda dopo questa articolata premessa è: come vedi, Marco, provando appunto a ragionare di pensiero, legal design thinking e digital thinking, come vedi queste, che relazione hanno queste, tu che sei, diciamo, impersonifichi un po', perché una delle domande che ci avevamo posti con Nicola: ma ci sarà mai una persona che mette insieme tutta sta roba in un unico, diciamo, essere umano? E tu sei, diciamo, questa poliedricità che avevamo visto un po' all'inizio, diciamo, un buon prototipo, ecco, tornando al linguaggio del legal design. Sei giovane, però metti insieme tutta una serie di cose. Allora, la domanda era questa qui: con queste due forme di pensiero, come ecco, si relazionano l'una con l'altra, secondo te?
Allora, ci proviamo a farle parlare, ci proviamo perché chiaramente la parte tecnologica è fondamentale, la parte di comunicazione di quello che facciamo è fondamentale. Oggi sono convinto che, per rimanere in tema di linguaggio, di come la parte di design si unisce, la parte di comunicazione di parola si unisce al mondo del legal design più più tecnologico, per me oggi gli studi legali stanno diventando delle media company, no? Devono produrre dei contenuti, che non sono pubblico su Instagram, pubblico su LinkedIn, sono dei veri e propri tool, sono delle metodologie, ma ancora prima sono puntare sul capitale umano che hanno all'interno per formarlo, perché io posso fare il prodotto di legal design, e parlo di prodotto perché una volta che parliamo di prodotto possiamo parlare di scalabilità, possiamo parlare di profitti, possiamo parlare di una logica diversa dall'onorario classico dell'avvocato. Io posso fare i prodotti più belli del mondo, immaginatevi un chatbot che aiuta a gestire un protocollo anti-Covid di un'azienda, no? Quindi in quel caso noi riusciamo a togliere l'alibi completo alle persone di dire non avevo il protocollo in mano, non riuscivo ad accedere, oppure non era aggiornato, perché io lo mettiamo all'interno di un qualcosa che hanno sempre in mano tutti, il proprio telefonino. Glielo rendiamo accessibile anche qualora mi dicessero non mi ricordo il link, ti metto QR code ovunque nella struttura dove basta inquadrare, abbiamo sempre la fotocamera accesa in mano, lo inquadriamo e capitiamo all'interno di un chatbot. Però se io all'interno del chatbot uso un linguaggio barocco e arcaico, difficile da capire, confuso, non ho risolto il problema. Quindi la parte di comunicazione, la parte di parola, come dicevi tu Federico, deve integrarsi all'interno di questo sistema. E noi lo stiamo facendo, cercando di fare proprio coinvolgendo anche qualche filosofo alle volte nei nostri brainstorming mentali, perché è fondamentale, ce lo insegna Floridi, ma è ormai abbastanza diffuso. Il fatto di dire, di convincere gli avvocati, i miei colleghi, a usare degli strumenti tecnologici, forse è la parte più facile. Convincerli a usare delle parole diverse è la parte più difficile, perché purtroppo sappiamo bene qual è.
Dici una cosa molto saggia, mio caro giovane amico, molto saggia, molto saggia.
E cerchiamo di farlo, ma credo che anche qui, andando a scomodare mostri sacri, una spinta gentile sia necessaria e sia continua da fare, perché altrimenti, allora, il dire da domani si fa così non porta a nulla, il dire andiamoci per passi non porta a nulla, il cominciare a dare quella spinta gentile che ci permette di dire guarda che grazie a quel prodotto che abbiamo fatto in legal design, grazie a quell'approccio nuovo che abbiamo dato, abbiamo conquistato un nuovo cliente, oppure abbiamo conservato un nuovo cliente. Allora, da un lato, quando si passa alla parte economica è sempre più facile, però non voglio puntarlo solo sulla parte economica, anzi, è proprio il far capire che oggi possiamo fare le cose in una maniera diversa, un domani forse sarà troppo tardi. Io mi immagino tanti studi che in questo momento vivono delle situazioni di difficoltà dettate da quello che stiamo vivendo, è il momento ideale per passare a capire, a pensare come poter modificare il loro atteggiamento, la loro proposizione. Certo, non sopravviveranno tutti, è normale, anche qui oggi andiamo di citazioni, Lewis Carroll, quando racconta l'ipotesi della regina rossa, dice che alle volte è necessario correre il più rapidamente possibile per riuscire a rimanere nello stesso posto. Quindi alle volte dobbiamo
il colibrì, questo libro, cos'è che fa il colibrì? Si agita come un
pazzo. Esatto.
Evolveremo sicuramente, evolverà anche la nostra professione. Dall'altra parte l'equilibrio deve essere per forza dinamico, non esiste ma cambia,
esatto,
continuamente.
È così, esatto.
E altro, quindi anche noi dobbiamo
importante
cambiare.
Questa... Scusa, prego, esatto, perdonami.
No, dobbiamo cambiare.
È una riflessione importante. Comunque ti lascio sviluppare. Vai.
No, guarda, assolutamente no, stavo finendo, perché proprio quello, questa fase di equilibrio dinamico racconta anche, secondo me, il fatto che oggi alcune attività non possono essere considerate commodities e devono essere quelle multicompetenze che dicevamo all'inizio, quindi la parte della parola, la parte della grafica, la parte della comunicazione, la parte della tecnologia, con un driver legale che ci spinga avanti. Magari fra un anno, fra due anni, fra quattro anni cambieranno, quindi dobbiamo essere veramente pronti. L'unica roba che rimarrà, l'unico punto che rimarrà sempre fermo è il nostro, perché a parte legale dovrà essere il driver che accompagna. Però dobbiamo, sono io il primo alle volte a sentirmi indietro rispetto a quello che stanno facendo altri e che sono abbastanza, cerco di anticipare molte volte il cambiamento. Quindi correre tanto e integrare oggi più che mai la parola, perché è una delle cose che ci rimane, e come ci insegna Clubhouse stiamo tornando a voler dialogare e a dover portare, a voler portare, eliminando immagini, eliminando video, riportando anche una sincronicità, perché Clubhouse, questo social network che punta su una sorta di evoluzione dei podcast, se vogliamo dire, no? Perché potrebbe essere inteso anche in quel modo, al di là di tutti i problemi di privacy che non vogliamo affrontare, non è questa la sede, però, perché registra tutto, eccetera, però al di là di quello ha sicuramente il pregio di dire riportiamo sulla parola e riporta, secondo me, anche quello che tanti miei colleghi dovrebbero valutare bene nelle persone che si mettono di fianco, nei collaboratori e anche noi stessi, cioè il fatto che se uno non ha nulla da dire, non lo deve dire. E questo Clubhouse è molto meritocratico, perché tu ti elevi e riesci ad arrivare, e riesci a trovare magari clienti o collaboratori o spunti interessanti esclusivamente se hai qualcosa di interessante da dire. Lì non si mente. E anche nel legal design, secondo me, non si mente, perché lo si vede se il prodotto è inutile, se il ragionamento non tiene. Quindi credo che la parola sia effettivamente fondamentale in questo momento, e quello che sta succedendo ci sta aiutando a riportarla in auge.
Beh, verissimo, secondo me anche questo parallelo molto calzante, perché ci dà l'idea, guarda, nell'ultima puntata discutevamo di come il processo evolutivo sia in fieri e si muova a una velocità pazzesca, ma mai vista prima. Di sicuro il fatto che i podcast che ci sono sembrati, ci sembrano, noi li amiamo, noi facciamo uno che ci diverte molto, ma un prodotto estremamente innovativo, oggi vedano arrivare così l'ipotesi, no, di un nuovo modello anche, no, di comunicazione come quello di Clubhouse, offerto da Clubhouse, in cui addirittura l'ascoltatore ha la possibilità di entrare direttamente, no, nella diciamo trasmissione che sta ascoltando, di dare il suo contributo, di dire delle cose che possono essere sensate, che possono arricchire gli altri che partecipano alla discussione. Beh, sicuramente apre degli scenari nuovi e esaltanti. Però volevo provare a capire assieme a te, visto che tu hai fatto riferimento ampiamente al concetto di team, di gruppo, di lavoro di team, per riuscire a centrare determinati obiettivi utilizzando questi strumenti del legal design, ecco, secondo te oggi quale può essere o quale dovrebbe essere una dotazione di base, anche proprio in termini di competenze, perché Federico ha sottolineato giustamente il fatto che, insomma, ci sono persone che riassumono in sé molte di queste competenze, ma non sono così, come dire, diffuse, frequenti e disponibili sul mercato. Allora, l'idea è, e ne abbiamo parlato anche altre volte con alcuni dei nostri precedenti ospiti, mettiamo assieme chi? Mettiamo assieme l'avvocato, mettiamo assieme il designer, mettiamo assieme un esperto di coding. È pericoloso che l'avvocato si metta a fare coding, o è auspicabile che ciò avvenga, perché magari deve sapere che strumento sta utilizzando e che cosa può fare o meno con quello strumento. Tu come la vedi da questo punto di vista? Qual è l'assetto, diciamo, se non altro di partenza?
L'assetto di partenza, secondo me, deve essere quello di un avvocato, di un legale, che la tecnologia la deve dominare. La deve dominare non essendo un esperto. Ben vengano i corsi per avvocati sul coding o sullo sviluppo di tecnologie. Però, attenzione, non dobbiamo diventare esperti di tutto, perché altrimenti facciamo tutto noi e rientriamo in quella autoconvincimento che possiamo fare tutto da soli o che sappiamo esattamente il meglio per ogni tipo di competenza. Quindi ad oggi per me, io vi racconto, posso raccontare la mia di esperienza, è stato fondamentale avere di fianco una persona che pensava veramente al di fuori della scatola, pensava veramente al di fuori dei miei dogmi, che poi erano anche pochi, perché Trento, l'Università di Trento mi ha sicuramente, poi Bologna, aiutato a non pensare in una maniera verticale solo sulle mie cose, mi permetteva, avendo fatto poi un dottorato trasversale con filosofia, storia politica all'interno ti permetteva di capire le cose in una maniera molto più, o di ragionare sulle cose in una maniera più ampia. Quello che ho ritenuto fondamentale è avere di fianco una persona che si occupasse di comunicazione, perché mi faceva capire come il mio messaggio doveva arrivare. E tornando al discorso dei clienti di prima, se io faccio le cose migliori del mondo ma non le so comunicare, ho finito subito di ragionare su tutti i miei pensieri che possono essere splendidi. E poi una parte tecnologica, oggi per me c'è questa apparente lotta tra mondo legal tech e mondo legal design. Secondo me in realtà sono due facce della stessa medaglia, no? Il mondo legal design non va da nessuna parte senza tecnologia, il mondo legal tech senza la comunicazione, senza la metodologia del legal design non può andare avanti. Infatti sono molto convinto che queste due anime si uniranno molto in un'innovazione che non verrà più, che avrà un'altra definizione. Già oggi sto cercando di staccarmi proprio da quella di legal design puro e portarla su quella del service design, proprio perché è molto più ampia e più corretta, secondo me, per come lo intendiamo noi. Quindi un comunicatore che sappia fare le cose anche belle da vedere, metterselo di fianco, dialogarci, non servono fare società o qualsiasi altra cosa, però confrontarsi con qualcuno che sappia comunicare, che sappia far arrivare le informazioni. E dall'altra parte la tecnologia oggi è indispensabile. Ho finito pochi minuti fa una riunione con una società di software che mi faceva vedere delle innovazioni che potrebbero veramente, quando parliamo di intelligenza artificiale, quando parliamo di alberi decisionali, di pensieri che non cambiano, non sostituiranno mai il legale, anzi, ma lo aiuteranno e aiuteranno il cliente finale ad ottenere dei risultati. Quindi, se posso dare un consiglio oggi, la dotazione di base è avere un'infarinatura di tutto, perché è giusto che il driver sia la nostra parte, mentalmente deve sapere chi scegliere e deve partecipare alla scelta, non deve lasciare completamente a briglie sciolte, però dall'altra parte bisogna avere dei professionisti di fianco che siano verticali, loro sì devono essere verticali, ma che ti diano quegli input. Non possiamo essere tutti orizzontali, altrimenti non arriviamo da nessuna parte, qualcuno di verticale ci deve essere. Chi fa tecnologia solitamente è abbastanza verticale, perché è come l'avvocato classico, no? Pensa solo a se stesso. E anche il comunicatore molte volte, allora io ho avuto una fortuna di parlare a un comunicatore che la pensava come me, quindi molte volte ci confrontiamo anche in maniera particolarmente accesa su delle scelte o su dei progetti. Ecco, comunicazione e tecnologia oggi devono far parte della dotazione di quella cassetta degli attrezzi che un avvocato deve avere con sé. Quindi sono fondamentali da un lato, e dall'altro dobbiamo però tenere in considerazione che possano essere intercambiabili e possono cambiare in futuro. Quelle multicompetenze che dicevo prima, credo che in un percorso dove oggi ci affianchiamo comunicazione e tecnologia, domani magari ci saranno delle altre competenze richieste dal mercato. D'altra parte dobbiamo stare poi, come dicevi prima tu Nicola, al cliente. Cosa cerca il cliente, cosa vuole ottenere. Inutile andargli a proporre e intestardirci su qualcosa che oggi il mercato non recepisce.
No, questo è chiarissimo. Io e anche il discorso, diciamo, ne avevamo parlato anche altre volte su questo modello T della verticalità coniugata con la orizzontalità, no? Però quello che è importante in queste ibridazioni sono, diciamo, è la porosità, di cui, diciamo, il giurista, l'avvocato, ecco, non è che sia proprio, no, un fulgido esempio. Quindi l'apertura, la ricettività. E poi anche l'esercizio. Tu ti sei definito, mi è piaciuto molto all'inizio della nostra chiacchierata, uno smanettone del pensiero. Allora te ne butto una lì di nuovo su questo. Pensa all'errore, no? L'errore, cos'è l'errore per un giurista? E cos'è l'errore, diciamo, soprattutto se ravvicinato e iterato, messo a fuoco rapidamente, per un designer nel processo di messa a punto di un prototipo. Qua è veramente rivoluzionario, no? Diciamo, lo schema mentale. Però, ecco, anche in questa velocità che tu hai citato più volte di riflessione, di azione, di composizione, di messa a punto di nuovi, come li chiami tu, prodotti e progetti e non più servizi, anche se poi alla fine dipende, it depends, no? Perché chiaramente, ecco, ci possono anche, sono diverse forme di design, incluso ecco quello. Però diciamo così, quello che, su cui ti volevo un po', volevo farti questa domanda era su questo aspetto, no? Perché in effetti, e tornavo un po' all'ibridazione, qua ci vuole un salto culturale un po', no? Non soltanto diciamo in un uso della parola, ecco, che sia più attento, più, ecco, più chiaro, più semplice, più accurato, più diretto al fruitore di questa, all'utilizzatore di questa parola, ma anche, diciamo così, una propensione in impresa, appunto, il concetto chiave è il rischio. E qua di nuovo ci sono dei modelli, no, che anche mentali, che cambiano. E quindi torniamo all'errore, cioè accettare la possibilità di fare errori e farli quanti più in fretta possibile, quanti più possibile, nel tempo più rapido possibile, è anche una forma di intelligenza, anzi, secondo taluni, è la definizione di intelligenza. Tu come la vedi?
Guarda, sull'errore sono molto vicino, e anzi lo ripeto tutti i giorni a tutto il team: dobbiamo sbagliare per capire dove riuscire ad avere successo. Dobbiamo continuamente provare, perché nel momento in cui non proviamo, non sbagliamo, ma sicuramente non portiamo a casa il risultato. Quindi sono un grande sostenitore della teoria dell'errore. Credo che l'errore, se portato avanti e poi analizzato in maniera creativa e costruttiva, sia l'unica cosa che ci possa far andare avanti. Andare di sicurezza dicendo quella cosa funzionerà al 100% non lo potremo mai dire, non ne saremo mai così sicuri. Possiamo avere tutti gli analisti di fianco che ci dicono no, funziona così, ce lo insegnano le lezioni, ce lo insegnano tante cose che vediamo tutti i giorni, non possiamo essere sicuri neanche avendo tantissimi input. Quindi sbagliare assolutamente, fare errori assolutamente, devono essere però degli errori calcolati, quindi non buttarsi nella prima impresa, no, non buttarsi nel primo pensiero, però assolutamente l'errore, soprattutto se arriva,
però accettarlo come necessità evolutiva, capito? Cioè la possibilità dell'errore, chiaramente devi fare tutto il tuo lavoro ben fatto al massimo possibile nel tempo dato, però non devi aver paura di uscire e richiedere quel feedback continuo, che è l'altro aspetto fondamentale. Cioè io non è che so cosa serve a te e te lo dico io perché io so e tu non sai, che è sempre stato
che un po' come dire l'approccio
che qualche volta abbiamo orecchiato,
è capitato.
No, sono... vediamola un po' insieme sta cosa, cioè passaggio, nel senso, no? Ascoltiamoci, chiacchieriamoci e poi mettiamola lì in mezzo sta cosa, perché l'idea come artefatto mi piace molto, cioè nel senso che esce da lì, e quindi spersonalizzare anche un po' la cosa e davvero accettare, cioè non come io sempre, no? Quindi come una cosa che si può e si deve migliorare strada facendo col contributo di tutti. Cioè a me sembra una cosa, diciamo, di una semplicità rivoluzionaria, ecco, diciamo così, non lo so.
È così, anche secondo me la semplicità è rivoluzionaria in questi casi, non è assolutamente una banalità sottolinearlo, e credo che tante delle cose che ci siamo detti quest'oggi, insieme a Marco, ci hanno davvero, davvero aiutato a capirlo profondamente. Io ringrazio davvero Marco Giacomello. Senti, noi ci dobbiamo prendere già adesso, secondo me, un impegno a risentirci fra un po', quando potremo parlare, no, di un po' di case history, no, di casi, speriamo di successo, non solo dei casi di fallimento, ma anche di quelli di successo che saranno stati magari realizzati proprio grazie magari a qualche passo falso commesso in precedenza. Però di sicuro il percorso che si sta facendo nella scoperta del legal design è un percorso che va per gradi, e attraverso questi gradi noi lo conosceremo sempre di più. Per cui, se volete sapere ancora che cosa succede, che cosa bolle in pentola nel calderone del legal design, dovete seguire Legal Design Insight anche la prossima volta. Io saluto Federico Fontana. Ciao Federico.
Ciao
Marco. Alla
ciao,
prossima.
Grazie. A presto. Ciao.
Ciao.